Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente, l'esercito israeliano continua a colpire il Libano, ma lo spostamento di truppe verso nord non ha lasciato respiro alla striscia di Gaza. I bombardamenti non si fermano e inizia a delinearsi anche il piano israeliano per il futuro dell'enclave palestinese. L'ultimo discorso di Joe Biden da presidente davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo della Casa Bianca esalta la diplomazia americana, ma il mondo intorno a lui è in fiamme. Le donne indiane tornano in piazza dopo l'ennesimo caso di violenze sessuali. Nel paese, denominato il paese dello stupro, i reati contro le donne sono aumentati del 26% in 6 anni. Spagna, Sanchez pronto a lanciare una campagna per contrastare l'agenda xenofoba dell'estrema destra. Sul tema immigrazione il premier spagnolo non vuole seguire la scia del britannico Starmer e del tedesco Scholz. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo anche oggi dal Medio Oriente. Anche oggi l'esercito italiano ha lanciato attacchi in Libano e ha colpito anche i quartieri a sud di Beirut, che sono altamente densamente popolati, attacchi che continuano anche in questo momento e dei quali ancora non abbiamo informazioni esatte sugli effetti. Negli attacchi di ieri sono morte quasi 560 persone, compresi 50 bambini, mentre negli attacchi di oggi Israele ha detto di aver ucciso un altro comandante d'alto rango di Hezbollah. Le Nazioni Unite hanno invece fatto sapere che anche 2 funzionari dell'UNHCR sono tra le vittime di oggi. Anche Hezbollah ha continuato a lanciare missili verso Israele, ma per il momento ha lanciato sempre solo verso la Galilea, verso il nord di Israele, non più in profondità. Il premier israeliano Netanyahu ha detto che gli attacchi contro Hezbollah continueranno anche nei prossimi giorni. Il governo libanese ha annunciato la chiusura delle scuole e delle università per tutta la settimana, mentre migliaia di persone continuano a scappare dal sud del paese verso il nord e in tutto il paese tra la popolazione regna paura e caos. Emanuele Valenti ha raggiunto a Beirut Giulia Sobrero della ONG Terre des Hommes.
Nella popolazione libanese sicuramente c'è tanta paura in questo momento di un nemico che tra l'altro la settimana scorsa ha attaccato in un modo tutto nuovo. È stato un attacco massiccio che ha creato anche molta paura nel quotidiano, cioè nell'immediato. Quello che è successo è che le persone hanno cominciato a vedere chiunque gli stesse accanto come un potenziale pericolo, come un potenziale pericolo. Un po' ovunque, noi avevamo uno staff in un taxi che ha preso il taxi e il tassista aveva il cercapersone che è saltato in aria e è rimasto ferito. Anche membri del nostro staff comunque sono rimasti feriti e in generale le persone hanno paura, sono molto stressate, anche perché in un certo senso il Libano è piccolo e tanti hanno anche amici o parenti che sono rimasti al sud, che stanno sfollando. Noi nel nostro staff abbiamo 4 persone del nostro staff che sono evacuate dal sud per trasferirsi da altri amici o parenti che li hanno accolti. Capiamo anche che il Libano ne viene già da una serie di crisi enormi, a partire dalla crisi finanziaria. Io sono lì personalmente dal 2019 e dal 2019 c'è stata la rivoluzione, poi c'è stato il Covid che è stata una cosa globale ma che ovviamente ha impattato anche lì, che si è sommato all'inizio di una crisi economica drammatica che ha messo in ginocchio la stragrande maggioranza del paese. A questo si è aggiunta anche la crisi politica, non c'è più un governo, non c'è più un presidente, quindi diciamo una serie di crisi che hanno messo in ginocchio il paese. E poi c'è stato anche questo a Beirut, il blast del 4 di agosto di 4 anni fa, che ha messo in ginocchio la città. Quindi diciamo c'è molta anche rassegnazione, anche se ad oggi prevale la paura. Quello che i libanesi paesi non vogliono più sentirsi dire che sono resilienti, perché sono stufi di dire che sono resilienti.
Il Libano è un paese con molte divisioni interne, ecco, in qualche modo di fronte a questo ennesimo problema, in questo caso anche, come dire, con un nemico esterno, c'è in qualche modo, come dire, un, forse è troppo parlare di un ricompattamento, no, della società, ma una dinamica di questo tipo?
Oserei dire di sì, diciamo, anche parlando giusto con amici, colleghi, la sensazione comunque è che il nemico sia uno e sia quello esterno in questo momento. Poi sicuramente il Libano è un paese diciamo ricco ma anche molto diviso dal punto di vista culturale, è un paese basato su sulle sette religiose che hanno poi anche il comando politico, economico e militare, però in questo momento il Libano è uno, oserei dire, ovviamente poi con eccezioni, sicuramente con eccezioni, però la linea generale è quella che sono tutti compatti contro il vicino.
Ecco, in tutto questo però a Gaza i bombardamenti non si sono fermati, mentre gli occhi del mondo si sono spostati negli ultimi giorni sul Libano. Nella striscia l'operazione militare israeliana continua e negli ultimi giorni sono emerse anche alcune informazioni su quale potrebbe essere il piano israeliano per il futuro. Allora, cosa sta succedendo a Gaza in queste ore? Ne abbiamo parlato con Cristian Elia, giornalista, autore del libro Jacuzzi insieme a Francesca Albanese ed esperto di Medio Oriente.
Sostanzialmente c'è stato un ridislocamento delle truppe, è stata aumentata la pressione a obiettivo singolo del bombardamento aereo e una sorta di cordone sanitario, diciamo, delle truppe a terra che sono in grande movimento verso il nord. Però quello che succede in realtà è che si sta decidendo come, fra virgolette, fra mille virgolette, chiudere l'operazione. Si comincia a delineare quello che potrebbe accadere, che si immaginava un po' all'inizio della guerra, cioè la sostanziale pulizia del, come dice l'esercito israeliano, della zona settentrionale della striscia di Gaza. Le varie opzioni che sono sul tavolo sono una più agghiacciante dell'altra. La partita chiave si deciderà proprio fra le elezioni americane e l'inizio del nuovo anno, e quindi l'insediamento, proprio perché da un lato è probabile che le versioni più cruente della pulizia etnica del nord della striscia possano avvenire in caso di vittoria di Trump, o comunque una bonifica, come dicono i militari israeliani, della zona nord della striscia. Più o meno parliamo dello spostamento di 1 milione di persone, insomma.
Concretamente questa cosa come, perché già vediamo migliaia e migliaia di persone ammassate ad Al-Mawasi e nella zona tra Deir el-Balah, insomma, Khan Yunis, eccetera. Questo piano appunto per sgomberare tutto il nord della striscia come si attuerebbe?
Nonostante Netanyahu e Gallant non entrano nei dettagli, in realtà l'ordine che è stato emesso è molto simile a quello del 13 ottobre del 23, cioè quindi abbandonate le vostre case, le vostre attività, perché stiamo per iniziare un'operazione militare. Cosa è facile però sapere? È impossibile che sia la stessa di un anno, praticamente un anno fa. Quello che si sa è che il documento più pesante che c'è sul tavolo è quel documento del Forum of Reserve Commanders and Fighters, che è questa think tank legato all'esercito guidato dal maggior generale Hayland, che più o meno è stato messo sul tavolo del governo poche settimane fa, cioè ordinare a tutti i residenti della parte settentrionale di Gaza di andare via in un lasso di tempo. Passato quel lasso di tempo scatta l'assedio completo di quell'area, vengono bloccate le forniture di acqua, cibo e carburante, quindi praticamente starvation, cioè sostanzialmente chi rimane dentro si auto-identifica come un potenziale combattente, come un potenziale terrorista. Ed è una follia, anche perché potete immaginare quanto allo stesso tempo sia c'è gente che ha visto cosa è successo a chi è andato via ad ottobre, che è ancora lì, come spiegavi bene tu, ramingo, senza un alcun futuro nel sud della striscia, ma soprattutto c'è anche ancora vigente l'ordine di Hamas di non obbedire agli ordini di evacuazione di Israele, quindi c'è gente che anche solo per paura non si muove. C'era già stata a luglio un'altra proposta firmata da molti accademici israeliani, che era, diciamo, più o meno il concetto era da un regime omicida a una società democratica, no? E questo partiva dal presupposto che l'unico modo tecnico di avere in controllo la striscia di Gaza è quello della pulizia etnica del nord della striscia, farla diventare una sorta di buffer zone e spingere la popolazione verso il sud della striscia, che è assolutamente in linea con l'architettura dell'atto d'accusa della Corte Internazionale di Giustizia quando parla di genocidio, perché non solo è la più grande violazione dei diritti umani probabilmente a memoria d'uomo dalla seconda guerra mondiale, ma soprattutto questo genere di operazioni mettono in conto uno sterminio di massa di tutte le persone che semplicemente, dovete immaginare, si muovono lentamente, non sanno che fare.
Mi viene da dire che se questo è il piano dopo un anno, cioè in un anno vuol dire che di fatto militarmente non ha ottenuto niente l'esercito israeliano.
La capacità di resistenza di Hamas è data da due fattori. Il primo è che a livello di unità combattenti possiamo paragonare i danni subiti dalle unità militari di Hamas a un 20%-25% delle forze combattenti. Secondo, abbiamo un grande tema della storia militare, la capacità di una forza armata di sostenersi nel lungo periodo attraverso il reclutamento. Da questo punto di vista ha molti più problemi Israele. Dall'altra parte invece c'è un legame con la comunità, si rivede proprio nell'idea della resistenza comunitaria. Quindi possiamo immaginare che in una popolazione estremamente giovane il flusso di nuovi combattenti di Hamas sarà sempre maggiore, per cui militarmente non solo è impossibile, ma anche politicamente tutto quello che è successo rientra in quell'idea che esiste, torno a ripetere, fin dal 2005 con molti documenti che possono dimostrarlo, sia di spingere la popolazione a abbandonare la striscia, sia di rendere la striscia inabitabile per l'essere umano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra in corso in Medio Oriente, così come di quella in Ucraina, oggi ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il suo ultimo discorso da presidente davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
So today the United States and Vietnam are partners and friends, and it's proof that even from the horrors of war there's a way forward.
Biden ha un po' ricostruito il suo percorso da presidente, ha esaltato la diplomazia statunitense.
I know many look at the world today and see difficulties and react with despair, but I do not. I won't. As leaders, we don't have the luxury. I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond.
Parlando del Medio Oriente, ha nuovamente chiesto un cessate il fuoco, una de-escalation con il Libano, e ha detto che appunto è giunto il momento per trovare un accordo tra Israele e Hamas.
The promise of artificial intelligence and a significant risk. The list goes on.
In tutti questi mesi però la sua amministrazione in Medio Oriente ha ottenuto molto poco. Sentiamo Roberto Festa.
Nel suo quarto e ultimo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Joe Biden spiega che la sua visione dell'America nel mondo ha prodotto risultati. America is back, aveva più volte detto Biden ai tempi della sua elezione, quasi 4 anni fa. L'America, secondo il presidente, è ora effettivamente tornata. e avrebbe favorito un sistema mondo in cui le parti in contrasto discutono e trovano un accordo. A guardarsi attorno non sembra esattamente così. Biden ovviamente non lo può riconoscere perché vorrebbe dire ammettere di aver fallito e soprattutto lasciare l'eredità di questo fallimento alla candidata democratica Kamala Harris. Ma il mondo che il presidente si lascia dietro, dalla guerra in Ucraina allo scontro aspro con la Cina al Medio Oriente in fiamme, non è certo un esempio di pacifica coesistenza. La cosa ovviamente non dipende solo da Biden, ci sono le ambizioni degli altri paesi, c'è la volontà espansionistica dei regimi autoritari, ci sono dinamiche storiche che erano in atto ben prima che Biden arrivasse alla Casa Bianca. Detto questo, Biden giunge a fine mandato con un bilancio che sulle questioni internazionali può essere definito molto deludente, se non fallimentare. La cosa è particolarmente evidente in tema di Medio Oriente. La guerra a Gaza infuria, il conflitto sembra ormai allargarsi anche al Libano. Gli Stati Uniti lavorano ad un piano per condurre le parti ad un accordo durevole, ha detto Jake Sullivan, segretario alla sicurezza nazionale. Il linguaggio della diplomazia riesce però difficilmente a nascondere l'impotenza dell'amministrazione Biden. Da un lato, infatti, l'amministrazione ha appoggiato l'eliminazione di Ibrahim Akil, su cui pendeva una taglia americana di 7 milioni di dollari per il suo ruolo in due attentati a Beirut nel 1983. Dall'altro lato, Biden in questi mesi ha ripetuto soprattutto una cosa, cioè l'assoluta necessità di evitare un allargamento del conflitto, cosa che invece ora puntualmente avviene. Uno dei problemi è l'ormai quasi totale assenza di comunicazione tra Biden e Benjamin Netanyahu. I due, ai ferri corti da tempo, non si parlano più. Non c'è stata nemmeno una telefonata tra Casa Bianca e ufficio del primo ministro israeliano dopo l'esplosione dei cercapersona e dei walkie-talkie. L'amministrazione quindi appare debole, spesso in ritardo, sorpresa dalle azioni israeliane, che ormai si svolgono in modo sempre più autonomo e slegato da ogni coordinamento con l'antico alleato. La stessa impotenza gli Stati Uniti la stanno dimostrando anche su Gaza. Nessuno parla più del piano di pace americano, ma Washington non ha, per il momento, nemmeno presentato un piano più limitato, 6 settimane di cessate il fuoco, come appunto se si sapesse che le parti, Hamas e Israele, non lo accetteranno. Del resto, proprio le parti aspettano ormai di conoscere chi entrerà alla Casa Bianca il prossimo 5 novembre. E dunque il sogno di Biden per il Medio Oriente, con la fine delle ostilità a Gaza, il riconoscimento reciproco tra Israele e Arabia Saudita, la nascita di uno Stato palestinese, ecco, tutto questo è destinato a restare un sogno. Del resto, lui, Biden, è ormai già il passato. E se la sua America è davvero tornata, in pochi se ne sono accorti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in India perché una donna ha pubblicato un video sui social in cui ha detto di essere stata picchiata e violentata da 5 agenti in una stazione di polizia nello stato di Odisha. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, ma nel paese sono già tornate le grandi proteste contro la violenza di genere a cui avevamo già assistito lo scorso agosto dopo che una dottoressa era stata violentata e poi uccisa in un ospedale di Calcutta. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Quello di Odisha è solo l'ultimo grande caso di violenza in India. Una donna di 32 anni ha pubblicato un video sui social in cui denuncia 5 poliziotti. Racconta di essere andata a una stazione di polizia con il suo fidanzato, dopo aver subito molestie da 7 ragazzi per strada. I due volevano sporgere denuncia, ma gli ufficiali gliel'hanno negato e hanno rinchiuso il ragazzo in una cella, dove è rimasto per 14 ore. Poi, la donna dice che 2 funzionarie le hanno tirato i capelli e l'hanno schiaffeggiata, per poi rinchiuderla in una stanza. Qui, durante la notte, un agente le ha tolto il reggiseno e l'ha presa a calci sui seni. Verso le 6, un altro agente l'ha spogliata, si è abbassato i pantaloni e ha minacciato di violentarla più volte se avesse continuato a urlare. I 2 ragazzi erano stati inizialmente arrestati perché i poliziotti avevano dichiarato che a subire le violenze erano stati loro. Ora sono stati liberati ed è stata aperta un'inchiesta sul caso. I 4 ufficiali sono stati sospesi, mentre un altro poliziotto è stato trasferito. Nel paese si sono di nuovo scatenate le proteste. L'India è da anni soprannominata il paese dello stupro. Dal 2016 al 2022 i reati contro le donne sono aumentati del 26%, ma non sono tanto i numeri a far parlare, quanto la brutalità dei gesti. La vicenda di Nirbhaya, ad esempio. Nel 2012 una donna di 23 anni è stata violentata, picchiata e torturata su un autobus pubblico a Delhi da 5 uomini. È morta 12 giorni dopo a causa delle ferite. Nel 2018 una bambina è stata rapita, portata in un seminterrato e violentata a morte da un 21enne. La bambina aveva 6 mesi. Lo scorso agosto una dottoressa di 31 anni è stata violentata e uccisa in un ospedale di Calcutta da un agente di sorveglianza. Il caso ha creato l'immediata reazione da parte del personale sanitario, con proteste che sono durate oltre un mese. Soprattutto perché fin da subito la direzione dell'ospedale ha tentato di nascondere la verità parlando di suicidio, nonostante gli evidenti segni di violenze sessuali e coltellate sul suo corpo. Il direttore aveva anche detto che la donna non avrebbe dovuto avventurarsi da sola nel corso della notte in un reparto isolato. Negli anni qualche modifica alle leggi indiane c'è stata. Nel 2013, dopo lo stupro di gruppo di Delhi, è stata ampliata la definizione del reato e sono state rinforzate le pene per stupro, aggressione sessuale e stalking. Nel 2018 è stata introdotta la pena di morte per chi violenta una persona minorenne. Ma la realtà è che in India le cose non cambiano e le violenze sessuali continuano ad aumentare. Secondo il National Crime Records Bureau, nel 2022 in India c'è stata una media di 86 stupri al giorno, uno ogni 15 minuti. L'India ha un problema con le violenze sessuali. Si posiziona al 94esimo posto al mondo per reati di stupro, ma a far parlare è spesso quello che succede dopo un abuso. Le vittime vengono stigmatizzate e umiliate dalla polizia e dal sistema giudiziario. Nel 2018 il tasso di condanna per violenze sessuali si è fermato allo 0,3%. I procedimenti giudiziari sono estremamente lenti. Dal 2005 al 2016 i casi conclusi sono stati tra il 12% e il 20%. Dalla vicenda di Nirbhaya, i casi segnalati sono aumentati del 60%. Le autorità dicono che il motivo è la minor reticenza nello sporgere denuncia da parte delle donne. Ma la cosa preoccupante è che, a fronte di questo aumento, i tassi di condanna sono rimasti uguali o sono addirittura leggermente calati. Il sistema giudiziario è stato spesso accusato di difendere e coprire i colpevoli, e questo rende tutto ancora più difficile.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
So I help you.
In chiusura andiamo in Spagna, dove il premier Sanchez è pronto a lanciare una campagna per contrastare l'agenda xenofoba dell'estrema destra. Stiamo parlando di immigrazione nello specifico, perché il premier spagnolo non vuole seguire la scia del britannico Stramer o del tedesco Scholz, cioè due leader progressisti che in qualche modo hanno abbracciato un po' le idee di destra in tema di immigrazione. Allora, prima di sentire Giulio Maria Piantadosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La settimana scorsa il presidente del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo ha viaggiato a Roma per parlare di immigrazione con Giorgia Meloni. Pochi giorni prima si era riunito con il premier greco Kyriakos Mitsotakis ad Atene per parlare dello stesso tema. Due viaggi che fanno parte della strategia della destra spagnola per trasformare la crisi migratoria delle isole Canarie in un nuovo fronte contro il governo progressista di Pedro Sánchez, accusato di non fare niente per contrastare l'immigrazione illegale, come invece starebbero facendo il premier laburista Stramer, che ha viaggiato a Roma proprio per studiare le ricette di Meloni, o il tedesco Scholz, che ha deciso di chiudere le frontiere. Due premier progressisti che hanno scelto la mano dura sull'immigrazione. Per capire il giro del Partito Popolare di Feijóo basta pensare che ad aprile aveva votato a favore della regolarizzazione di 400.000 migranti irregolari. Il viaggio di Feijóo a Roma ha anche però un'altra derivata. Gli spagnoli sono il principale gruppo all'interno dei popolari europei. Averli come alleati è un buon affare, ora che Meloni ha scelto di transitare nella maggioranza Ursula. E forse alla premier italiana farà anche piacere mettere i suoi ex alleati di Vox in difficoltà su un tema come l'immigrazione, dopo il tradimento dello scorso luglio, quando hanno abbandonato il gruppo dei conservatori europei per passare nelle file di Viktor Orban e Marine Le Pen. E il tradimento, si sa, tra camerati non si dimentica né si perdona. Ma la svolta anti-immigrazione del Partito Popolare, accompagnata dalle immagini degli sbarchi alle Canarie, stanno già avendo un impatto sulla società spagnola, confermato anche da un recente sondaggio del Centro di Studi Sociali Spagnolo, che ha fatto saltare tutti gli allarmi nel governo di Pedro Sánchez. Nel suo ultimo sondaggio sulle principali preoccupazioni degli spagnoli, l'immigrazione è passata in soli 3 mesi dal 9° al 1° posto. Nel governo spagnolo di Pedro Sánchez è chiaro ormai che bisogna intraprendere una battaglia culturale sull'immigrazione da sinistra e smettere di rincorrere il mantra ipocrita dell'estrema destra secondo cui l'immigrazione è negativa. A settembre Sánchez ha nominato al vertice del suo ufficio di gabinetto due giovani accademici esperti in nuove tecnologie ed estrema destra, un primo passo verso una strategia che però non ha ancora i contorni chiari. Uno dei concetti su cui si lavora è separare la questione dell'emergenza umanitaria, e cioè degli sbarchi, dal resto del fenomeno migratorio, imprescindibile per le economie sviluppate occidentali, un fenomeno che è ritenuto necessario da gran parte del tessuto imprenditoriale. Ad ottobre, nell'agenda di Sánchez è previsto un discorso al Parlamento spagnolo in cui cercherà di articolare queste idee e provocare una risposta del mondo progressista, come è già accaduto in Francia con la vittoria del Fronte Popolare. Ma a Madrid tutti sono convinti che molto dipenderà dallo scenario internazionale e dal risultato delle elezioni negli Stati Uniti. La sconfitta di un leader xenofobo come Trump potrebbe assestare un colpo durissimo al movimento reazionario mondiale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.